State per ascoltare il secondo episodio della serata che è avvenuta il 13 di maggio al Teatro Carcano di Milano, in cui si sono festeggiati 10 anni di Don't Tell My Mom e con cui chiudiamo questa serie di Don't Tell My Mom in podcast, che è partita con storie raccontate sul piccolo palco di un locale ed è finita invece con storie raccontate dal vivo su un grande palco di un grande teatro milanese, uno storico teatro milanese. È stata una serata splendida, è stata una serata anche nemmeno facile, perché raccontare in un locale è una cosa davanti a 80, 90, 100 persone, e raccontare invece in un teatro come questo di fronte a 900 persone è tutt'altra. Ma i raccontatori, che nella vita fanno tutt'altro, ci sono manager, insegnanti, autori, sono stati bravissimi, hanno preso il coraggio a due mani, sono saliti su quel palco, hanno preso il microfono e hanno raccontato la loro storia, e questo è l'ultimo episodio di questo podcast.
Radio 24 presenta Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
C'è una persona che ho conosciuto poco tempo fa, l'ho conosciuta prima remotamente, cioè quasi repentinamente, l'ho conosciuta leggendo i suoi articoli e leggendo un suo libro. Lui scrive di ambiente, è uno, adesso poi lui si mette a ridere perché sembra che lo ripeto sempre, però la verità è, anche perché non ce ne sono tantissimi di giornalisti in Italia che scrivono di ambiente, lui è uno dei migliori, è uno dei pochi che sono credibili quando vanno alla COP. Mi ha fatto ridere da solo. È stato a COP28, uno dei pochi che vanno e fanno dei resoconti sensati. Scrive per Domani, ha un podcast, ha scritto un bellissimo libro sulle piante, ne sta scrivendo un altro, ma chi se ne frega, perché non è di questo che stiamo parlando, non è di questo che ci racconta quando viene qua, ma ci racconta delle storie che appartengono alla sua vita e che in qualche modo dicono qualcosa di lui, ovviamente di più di quello che riguarda l'ambiente, perché sono storie che appartengono al suo passato. Vi chiedo di fare un grande saluto, lui è uno dei più giovani raccontatori di Don't Tell My Mom, Ferdinando Cotugno.
Ciao, grazie. Un giorno Matteo Caccia ti scrive su WhatsApp: vieni a parlare in un bar, a raccontare una storia, e poi 8 mesi dopo eccoci qua. E la storia comincia quando arriva internet nelle case in Italia, l'incirca primo governo Berlusconi, e quello che decido di fare, questa non è una storia che parla di porno, quindi quello che decido di fare quando ho internet nella mia stanza è cercare persone a cui scrivere lettere. Era un internet piuttosto primordiale e quindi anche le regole sulla privacy erano piuttosto primordiali, quindi potevi semplicemente mettere il tuo indirizzo su internet, il tuo indirizzo di casa, e piano piano, per una catena di eventi, mandavi lettere a qualcuno, lettere arrivavano a te, e a un certo punto la cosa andò fuori controllo, incominciò ad arrivare uno tsunami di lettere. Uno tsunami di lettere da ogni parte del mondo, al punto che il portinaio del palazzo dove abitavamo chiedeva una mazzetta a mia mamma, perché per tutto il lavoro extra che doveva smazzarsi, per tutte le lettere che arrivavano fino a me, e arrivava di tutto, arrivava addirittura gente che chiedeva dei soldi, gente che mandava dei soldi, ed era veramente una cosa fuori controllo. Però ovviamente nacquero anche una serie di amicizie, tra cui una persona con cui scambiai lettere per tutta l'adolescenza. Si chiama Eva, è norvegese, aveva la mia età, io avevo 15 anni, e ci siamo scritti per tutta quanta la nostra adolescenza, quindi ci mandavamo lunghissime lettere, fondamentalmente una lettera al mese, anche quando l'infrastruttura digitale, anche quando internet divenne una cosa un po' più grande, un po' più facile da utilizzare, noi avevamo tenuto questa cosa che ci mandavamo delle lettere, quindi ci siamo mandati una lettera al mese per i miei 15, 16, 17, 18 anni, ho cambiato città, sono andato a studiare fuori, 19, 20 anni, e a un certo punto decidiamo di incontrarci. Era l'estate del 2002, quindi secondo governo Berlusconi. E facciamo questa cosa che oggi mi sembra veramente assurda, a me sembra impensabile di averla fatta e che sia accaduta nell'arco della mia vita, ma noi abbiamo preso appuntamento per incontrarci a Praga, lei abitava in Norvegia, io a Roma, per lettera, scambiandoci delle lettere, quindi al ritmo di una lettera al mese. Avevamo questa cosa che non avevamo il nostro indirizzo mail, anche se all'epoca c'era già l'indirizzo mail, e quindi abbiamo preso appuntamento molto lentamente, decidendo con questo negoziato lentissimo che era partito nell'inverno dove ci saremmo incontrati e quando. E quindi dove ci incontriamo? Boh, a Praga, perché è a metà strada. Che giorno ci incontriamo? Io dico un giorno a caso, il 3 luglio. Lei dice sì, va bene, il 3 luglio. E basta, lo scambio di lettere finisce a maggio, e con questo gigantesco atto di fiducia che a me per la persona che sono oggi, per quanto sono ansioso, mi sembra completamente impensabile. Oggi se do appuntamento a qualcuno per andare al cinema e a 10 minuti prima dell'inizio del film mi sembra già in gravissimo ritardo e incomincio a mandare dei messaggi minatori. E l'idea di aver preso un appuntamento per andare in un'altra città per cominciare un viaggio, perché l'idea era che entrambi avremmo cominciato un nostro viaggio alla scoperta dell'Europa, avremmo passato la prima settimana insieme, e cominciare questo viaggio mettendoci d'accordo per lettera mi sembrava una cosa impensabile. E quindi io mi misi in treno, Roma, Brennero, Vienna, Praga, arrivo perché ero ansioso, quindi arrivo un giorno prima, prendo l'ostello per entrambi e avevamo un appuntamento incredibilmente romantico sul Ponte Carlo di Praga, perché mi ricordavo che c'era questa cosa qui, non c'ero mai stato, ma mi sembrava un posto plausibile, era affollatissimo ovviamente, quindi era probabilmente il posto peggiore dove darsi appuntamento con una persona con cui ti eri scambiato 2 foto, di cui una vi aveva la testa affondata nel gatto, quindi di fatto una sola foto, però ero così ansioso e sapevo che lei sarebbe arrivata in autobus, quindi l'andai a prendere alla stazione degli autobus la mattina. E la cosa che ovviamente in tanti anni di scambi per lettere, in cui fondamentalmente si cresce insieme e ci si conosce tantissimo in tante cose intime, è che tante cose uno se le perde. E per esempio mi ero perso la percezione che lei era un adolescente norvegese e che quindi beveva tantissimo. Mi ero perso questa cosa qui, quindi quando l'andai a prendere all'alba, dopo il lungo viaggio in autobus che l'aveva fatto da Oslo a Praga, la prima cosa che mi disse è: beh, andiamo a bere qualcosa. E di quella settimana ho ricordi veramente confusi di cosa abbiamo fatto e di cosa è stato, anche perché non si viaggiava, non avevo una macchina fotografica e ho degli appunti. Ho il ricordo che a un certo punto noi scappiamo da un cimitero inseguiti da qualcuno, perché è stata una cosa un po' a metà fra Prima dell'alba e un video trash metal. Però era stata molto bella, era stata una settimana molto bella, molto sentimentale come tutte le cose che mi capita di vivere, e alla fine ci eravamo salutati e ci eravamo lasciati al proseguimento del nostro viaggio, ci eravamo salutati in stazione una settimana dopo e basta. E lei doveva trasferirsi in Inghilterra, io dovevo fare il mio terzo anno di università e le lettere smisero di arrivare, non arrivò nessuna lettera nei mesi successivi, non arrivò nessuna lettera l'anno successivo, non... Io ho mantenuto la cosa di scriverle, forse le avevo scritto 3-4 lettere in quegli anni, però non mi rispondeva più, non c'era più contatto e avevamo questa cosa che era sembrata molto romantica di non avere nessun altro modo di contattarci, era diventato ovviamente un problema perché non avevo nessun altro modo per cercarla, poi alla fine la vita va avanti, le cose dell'esistenza, era diventato un ricordo un po' nostalgico, un po' blandamente ossessivo. Però pensavo a lei e arriviamo al 2008, credo 78esimo governo Berlusconi, e non so se avete capito dove sta per arrivare questo punto della storia. Nel 2008 qualcuno mi dice che esiste questo social network che si chiama Facebook, dove si possono trovare le persone, l'elenco telefonico del mondo. Io scopro appunto che esiste l'elenco telefonico del mondo e la prima persona che mi viene di cercare non è un compagno delle elementari, ma Eva. E quindi la cerco su Facebook e non c'è nemmeno su Facebook, quindi nel 2008 non c'è, forse la cerco una volta l'anno. Quindi la storia prosegue di me che continuo a pensare a lei, continuo a raccontare questa storia, è proprio una delle storie che sono il patrimonio della mia vita, questa persona con cui mi sono scritto una lettera l'anno per tutta l'adolescenza, con cui ho passato questa stranissima, bellissima settimana a Praga, che poi era un po' sparita, era completamente sparita dai miei radar e non sapevo che fine avesse fatto. La storia va avanti, la vita va avanti, arriva il 2016, governo Renzi, le cose cambiano, ma non così tanto, e il giornale per cui lavoravo mi manda in Norvegia a fare un lavoro, a stare con l'autore che aveva scritto Norwegian Wood, a stare 3 giorni con questo tizio che si occupava di cataste di legna, e questo dalla redazione non me l'avevano detto, di caccia all'alce. La parte sulla caccia all'alce non l'avevano menzionata quando mi hanno detto che devo andare 3 giorni in Norvegia con l'Ars Meeting, però la cosa che penso è: va bene, ci riprovo. Cerco Eva su Facebook e vedo se c'è. C'era, appare il suo profilo, l'aggiungo agli amici e le dico: guarda, non so se ti ricordi di me, ma sono io. E sono io, sto per fare questo viaggio in Norvegia, alla fine di questo viaggio avrò una sera a Oslo, se ti va di bere qualcosa, incontrarci. E lei dice: ciao, certo che mi ricordo di te, ho un po' di cose da raccontarti, ti va di venire a casa mia quella sera? E quindi io, dopo questi 3 giorni molto rurali, molto agresti, betulle, caccia all'orso, caccia all'alce, cataste di legna con l'Ars Meeting, arrivo a Oslo e vado a casa sua. Quindi vado a casa sua, busso a casa sua e la vedo, e sono passati 14 anni. Sono passati 14 anni dall'estate del 2002 ed è stranissima, perché è molto minuta, è come se avesse tutte le età, è come se fosse contemporaneamente una persona di 60 anni, la persona di 15 anni che mi aveva scritto per la prima volta, la persona di 20 anni che avevo incontrato. E entro in casa sua, questa casa molto piccola, pienissima di cose. Lei faceva la disegnatrice, l'illustratrice, mi mandava tantissimi disegni. Arrivò a Praga quando ci incontrammo con un faldone di disegni e ci sediamo e non so cosa dire, quindi lì capisco che davvero Milano mi ha rovinato, perché non vedo questa persona da 14 anni e la prima cosa che le chiedo è: di cosa ti occupi? Le chiedo di cosa ti occupi e lei dice: spaccio. E quindi abbiamo questa conversazione qui, al di là delle relative reciproche professioni che ci avevano portato fino a quel punto dell'esistenza, ci raccontiamo tutto il resto, lei mi racconta tutto il resto, gli anni che aveva passato in Inghilterra, che erano stati molto bui, molto complicati e molto dolorosi, e il fatto che a un certo punto erano venuti a salvarla, quindi era venuta sua madre a salvarla in Inghilterra, l'aveva riportata in Norvegia, si era rimessa un pochino in sesto, evidentemente non completamente in sesto, però abbiamo questa serata molto bella, che diventa una nottata molto bella. E dato che c'è Alma, ero stato più dettagliato nella prima volta che ho raccontato questa cosa al Pinch, però diciamo una nottata che implica cose non completamente legali in tutte le giurisdizioni, e si fa l'alba, le dice: che facciamo? E io dico: devo tornare in hotel, ho l'aereo. Quindi le camminiamo insieme verso il mio albergo, attraversiamo tutta Oslo parlando, raccontandoci tutti questi anni. Ed è veramente strano, è veramente bello. Ci sono le prime luci e poi arriviamo all'hotel, c'è ancora tempo. Lei dice: che fai, che faccio? Ma devo tornare, magari torno a piedi e faccio: ti accompagno. E quindi rifaccio il viaggio all'indietro, la riaccompagno a casa e continuiamo a parlare, a raccontarci le cose. Forse erano anche state quelle sostanze non legali in tutte le giurisdizioni, a darci tutta quell'energia. E poi alla fine ci salutiamo. Ci salutiamo, da allora non l'ho mai più vista, però ce l'ho su Facebook. E questo non vuole essere una morale proibizionista, però un po' di tempo fa ha festeggiato un anno straight edge, quindi un anno senza più consumo di sostanze, e stava benissimo. Stava una Pasqua e sembrava una persona veramente rinata, ed è una delle pochissime persone di cui mi ricordo il compleanno senza Facebook, senza bisogno di vederlo su Facebook. Se doveste mai incontrare mia madre, non ditele a cosa hanno portato tutte quelle mazzette che pagava al portinaio per le lettere che mi arrivavano. Grazie.
Ferdinando Cotugno, Paolo Bonifacio, ancora una volta, che non si ferma mai. Se avete voglia di sentire parlare in maniera buffa del nostro ministro dell'ambiente, andate a leggervi il report di Ferdinando su Pichetto Fratin a COP28. 28? COP28, avevo pure sbagliato il numero, che è sempre molto interessante. Passiamo da un ministro all'altro, perché una delle volte che la prossima raccontatrice è venuta al Pinch ha raccontato di una foto con Matteo Salvini. Una foto che poi postò su Facebook, non ricordo più però che cosa accade, mi ricordo solo questa cosa della foto di Viola con Salvini. Però non la racconterà questa sera, quindi dovrete venire magari a rivederla o a risentirla la prossima volta. Tra l'altro la prossima serata, lo dico perché altrimenti me lo dimentico più tardi in chiusura, stiamo per chiudere la serata, la prossima Don't Tell My Mom, che tornerà a essere al Pinch e chiuderà questa stagione, questi 10 anni, sarà lunedì 17 di giugno, perché il primo lunedì del mese, come di solito succede, non ci sono, il secondo non ci sono, e quindi perché siamo proprio straight edge anche noi, come... quindi se avete voglia di venire ci vediamo lì per l'ultima volta in quest'anno. Poi stiamo cercando di capire cosa accadrà l'anno prossimo. Non siamo sicuri di ricominciare, perché uno dice: sono stati dei bei 10 anni, magari, chi lo sa, la chiudiamo al Teatro Carcano di Milano. Però vediamo, non è ancora detta l'ultima parola. Vi dicevo, sta per salire sul palco una persona che è stata forse la più giovane da un punto di vista delle storie che sono state raccontate. Lei e Ferdinando se la giocano, perché sono arrivati quest'anno, l'anno scorso, a raccontare. E mi ricordo che quando Viola è salita su quel palco, io ho proprio detto, quando è scesa, ho detto: è nata una stella, non te l'aspetti, non sai mai cosa succede quando sale una persona sul palco. Viola è salita e se l'è preso tutto per sé, e farà la stessa cosa anche questa sera. Viola Stefanello.
Allora, grazie Matteo per l'aspettativa, non può che andare in salita da qui. vi racconterò la storia di una delle cose più stupide che ho mai fatto per abbassare appunto quello che pensate di me in questo momento, perché non mi conoscete. Ed è la storia della seconda volta che ho fatto un viaggio all'estero senza la supervisione degli adulti. Avevo 19 anni, che in alcuni paesi viene considerato età adulta, ma come ben sapete in Italia sotto i 40 anni non vale. C'è tutta questa aspettativa, perché la prima volta che sono andata in viaggio solo con le mie amiche ho perso la carta di credito, ci ho messo tantissimo tempo a capire che fine avesse fatto e poi mi sono ricordata che l'avevo buttata via insieme a uno scontrino. Quindi questi erano i presupposti con cui mia madre mi manda a Parigi nel 2013, insieme a un'associazione di piccoli appassionati di diplomazia. Che erano delle prospettive comunque non super allettanti in termini di capacità di stare al mondo, però mia madre si è voluta fidare di me. E quindi partiamo per Parigi e dovevamo andare a vedere l'UNESCO, l'OICD, la Tour Eiffel, le altre cose che ci sono lì. Non serve che io vi spieghi cosa c'è a Parigi. E praticamente organizzano i capi di questa associazione, che erano delle persone che erano al secondo anno di università e noi eravamo al primo, e noi chiediamo loro: avete bisogno di una mano a organizzare? No, è tutto a posto, abbiamo preso un bellissimo hotel a Montmartre, figata, partiamo. L'hotel è sulla periferique, che, per darvi delle coordinate in caso non siete pratici di Parigi, è come se vi dicessero: abbiamo un hotel in Duomo e poi l'hotel è sulla tangenziale. Letteralmente, nel senso che la periferique è la strada che divide il centro di Parigi dalla banlieue. E voi, dove vi do delle altre coordinate, perché come Matteo non ha spiegato, noi ci conosciamo perché facciamo le persone che spiegano le cose nella vita. Quindi vi spiegherò che la banlieue parigina si divide in due tipi. C'è la parte tendenzialmente verso sud, dove abitano le persone ricche, e poi c'è la parte tendenzialmente verso nord, dove le persone ricche vanno a trasferirsi quando aprono il primo posto per fare brunch. E solo che noi siamo andati lì in un periodo in cui non aveva ancora aperto il primo posto per fare brunch, e quindi arriviamo lì e siamo circondati del peggior tipo di persona possibile, una persona che non fa brunch, infrequentabile. Però vabbè, ci facciamo forza. Diciamo, possiamo farcela. Arriviamo lì e ci rendiamo conto che ci sono due metro a nostra portata per arrivare nel posto vero dove volevamo andare, la città di Parigi. Ce n'è una distante, cioè tipo 800 metri, ce n'è una molto vicina in linea d'aria, tipo 3 minuti, dall'altra parte della periferica. E però le persone dell'hotel ci dicono: nessun problema, cioè in realtà c'è un passaggetto che è difficile da vedere, non è segnato su Google Maps, ma tu lo prendi, in 2 minuti sei effettivamente lì. C'è tipo una sfinge che ti chiede le domande per passare, però una volta che hai capito quale di voi è più bravo a fare i quiz, è ok. Noi comunque, in quanto appassionati di diplomazia di non molto altro, decidiamo di non rischiarcela e per quasi tutta la settimana andiamo a prendere la metro più distante tra le due. L'ultimo giorno facciamo una cosa libera tutti e io decido di andare a trovare una mia amica che non stava col nostro gruppo ma stava a Parigi nello stesso periodo. Facciamo quindi un pomeriggio molto molto parigino, rompiamo la crème brûlée con col cucchiaino, mettiamo la mano nei legumi, quelle cose che si fanno, e alla fine passa il tempo troppo rapidamente e io mi rendo conto che, per non essere in ritardo all'appuntamento, devo scendere alla metro, quella che non eravamo stati preparati con cui interagire. Scendo lì e dico: vabbè, ho guardato abbastanza l'eredità nella mia vita, penso di potercela fare con la sfinge. Quindi esco e davanti a me si staglia la seguente scena. C'è un tipo a terra subito fuori dalla metro e sopra di lui due diverse persone gli stanno saltando addosso sulla cassa toracica per cercare di rianimarlo. Mi dico: non avrà saputo le risposte, ok. Vabbè. Comunque io sono molto fiduciosa delle mie capacità, come ripetevo, e praticamente quindi vado con una certa sicurezza in me stessa verso la strada che pensavo di dover intraprendere. Finisco sotto al cavalcavia. Sotto al cavalcavia c'è una tendopoli dove... Cioè, non serve che io vi spieghi lo scenario geopolitico del 2014 a Parigi. E la cosa che mi sorprende principalmente è che ci sia dell'acqua corrente, cioè c'è qualcuno che si sta facendo la doccia nella tendopoli. E quindi io non me la sento di tipo interromperli per chiedergli come arrivare all'hotel. E dico, vabbè, continuo a camminare, mi perverrà una soluzione. Anche perché l'hotel è veramente lì, cioè se avessi una mano abbastanza lunga lo potresti toccare. Purtroppo ci sono 3 corsie della periferica in mezzo, però ogni tanto guardo anche tipo se posso attraversare, le persone mi fanno mi bippano, mi cercano di pregarmi di non fare l'insano gesto, e quindi io continuo a camminare sulla barriera che divide le 2 corsie dell'autostrada, perché nella mia memoria in fondo c'era un altro cavalcavia che però era pedonale, quindi la mia logica dice: camminerò lì, ci saranno dei tecnici che ogni tanto fanno su e giù. Arrivo là, salirò sulla scaletta dei tecnici e finirò sul cavalcavia. Quindi arrivo lì, mi tengono compagnia dei topi che mi camminano tra i piedi, arrivo alla fine, la scaletta non c'è. Quindi comincio a tornare indietro, non vedo delle alternative se non andare a disturbare le persone che si stanno facendo la doccia sotto al cavalcavia. E tra l'altro in lontananza c'è questa scritta che si staglia nel cielo, è un enorme edificio della LG con scritto Life's Good, e io penso, non è la mia esperienza, però se me lo dici tu è ok. E quindi continuo a camminare, sono a tanto così da cercare di ricordarmi come si dice in francese scusi se disturbo la sua doccia, come arrivo al mio hotel. E sto piangendo chiaramente, perché non ero stata preparata al massimo a risolvere il conflitto in Medio Oriente, ma questa cosa era di sopra della mia portata. E quindi arrivo lì e vengo tratta in salvo da quello che nella narrazione, quando ti insegnano a raccontare le storie, si chiama un deus ex machina. Non c'è nessuna ragione per cui questa cosa che vi sto per raccontare sia accaduta veramente. C'è una prostituta con un cliente sotto al cavalcavia dove io ero 5 minuti prima, forse più di 5 minuti, e il tempo si è espanso, si è ristretto, e lei mi guarda ed è consapevole del fatto che io non dovrei essere lì, chiaramente. E quindi con un attimo costernata, tipo, io la guardo con uno sguardo di disperazione, supplica nello sguardo, e non serve neanche che le dica niente, lei abbandona il cliente che è a sua volta molto contrariato e fa: scusa, ma cosa sta avvenendo qua? E io le indico l'hotel, che in tutto ciò, cioè se qualcuno dei miei amici guardava dalla finestra mi vedeva che stavo parlando con una prostituta sotto al cavalcavia, e quindi praticamente io le dico: guarda, sono a quell'hotel lì, non so come arrivarci, ho passato tutto il tempo a pensare alle domande, non ho pensato a qual era la strada giusta, e lei mi dice ok, cioè mi porta per, lei sa invece la strada, passiamo per di là, salutiamo e tutto quanto, e alla fine allunga la mano, mi tocca la mano e mi dice: bonne chance. E io in quel momento penso: ma io volevo solo visitare l'UNESCO, perché sono in questa condizione in cui una prostituta parigina mi sta augurando buona fortuna? E quindi io rientro all'hotel, mi scuso per le mie ormai ora e mezza circa di ritardo, decido di non raccontare a nessuno quella storia, perché nella mia testa per tutto questo tempo io continuavo a pensare: non smettere di suonare. Mia madre non mi voleva mandare a fare questo viaggio. Io le avevo detto: non preoccuparti, mamma, un giorno diventerò il segretario generale delle Nazioni Unite. Sono capace di fare questo viaggio con i miei amici. E quindi vi pregherei, se mai incontraste la signora Gabriella, di non raccontarle questa storia, perché è ancora in tempo per impedirmi ancora di viaggiare all'estero, perché sono ancora giovane, non ho ancora 40 anni.
Grazie a Viola Stefanello. Abbiamo ancora 3 storie e poi la chiudiamo qua. La prossima storia la racconta una persona che, facendo avanti e indietro tra l'Italia e gli Stati Uniti, dove si trasferisce un bel periodo di tempo durante l'anno, riesce appunto a trovare anche il modo per tornare a raccontare. Lui è uno di quelli che c'era 10 anni fa, quindi non è recente come storia. Ha raccontato tantissime storie da quando c'è Don't Tell My Mom, e questa sera ne racconta una particolare che ha a che fare con la vita punk, Bologna e una certa zozzaggine che si annidava in certi appartamenti di studenti bolognesi. Vi chiedo di salutare per bene Federico Bernocchi.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Io volevo salutare i ragazzi del Pinch, tutti quelli che raccontano, e anche Matteo Caccia per aver organizzato questa sera, che ci ha dato tante soddisfazioni nella vita, e anche a lui, oltre alla collezione di foto dei piedi che nasconde a tutti noi. Comunque, allora, io in polemica con i miei genitori, quando avevo 18-19 anni, soprattutto con mia mamma, a cui non raccontavo assolutamente nulla, ho deciso di fare la vita dell'artista. Per cui ho lasciato Milano, una vita, diciamo, da ragazzo della zona C di Milano, per andare a studiare a Bologna, a fare l'artista. Quindi io volevo andare a fare il DAMS, come diceva pazienza in Pentotal, la scuola dei drogati. Quindi io mi sono trasferito a Bologna per perseguire la mia vocazione, fondamentalmente. Totalmente inadatto alla vita, cioè quando sono partito da qua ero totalmente inadatto a vivere senza i genitori. Però sono andato armato di coraggio a fare questa esperienza. Quindi quando arrivi a Bologna, quando ti lasci, diciamo, dalla tua città natale, da una vita di comodità, chiaramente passi un periodo di totale euforia, che potremmo riassumere con quella maglietta che andava un po' di moda un po' di anni fa, che era Regole Zero. Non so se ve la ricordate, era quella tipo di Litfiba, una cosa del genere. Regole Zero, niente, a noi non interessa nulla. Dopo un anno di Bologna, quell'euforia un po' scende, no? Cioè tu torni a essere quello che eri prima, anche se fai la vita del DAMS di Bologna, quindi fai quelle cose tipiche, non so, ti siedi per terra a lezione, ti vesti un po' matto, ascolti la musica punk, vai ai concerti, però comunque dentro di te sei una persona normale, non sei più Regole Zero totale. Io però nelle 280 case che ho cambiato nella mia vita a Bologna sono capitato a vivere con due delle campionesse mondiali di Regole Zero, Benedetta e Simona. Allora io faccio il primo anno, dopo il primo anno t'ambienti e conosci i migliori amici della tua vita, cioè conosci quelli con cui decidi di andare ad affittare una casa in nero a Bologna e vivere assieme. La vita degli studenti, quello che hai sempre sognato, è appunto pazienza, quell'immaginario lì. C'ho il mio amico fraterno Matteo e due ragazze, Benedetta e Simona, siamo amicissimi. Quando andiamo, ci trasferiamo in casa, la mia immagine è quella tipo, non so, la sigla di Friends, quindi c'è sotto una canzoncina tipo molto ammiccante, tu sposti le casse con i tuoi amici, vai lì, vivi assieme, metti poster, è tutto bellissimo, è tutto stupendo. Dopo un anno questa situazione era totalmente ingestibile, perché Benedetta e Simona erano partiti totalmente verso le lande delle Regole Zero. Loro non gliele fregava niente di nulla, soprattutto delle persone con cui vivevo. Noi abbiamo questa situazione in casa che è totalmente intollerabile. Cioè, anche appunto, rivedo, se noi siamo comunque, non è che proprio eravamo ligi al dovere, non è che ti metti la sera a lavare i piatti, però, come dire, c'è un limite. Noi avevamo questa casa, l'ingresso di questa casa, tutte le volte che entravi era un disastro, perché c'erano milioni di scarpe lasciate lì, perché Benedetta e Simone invitavano centinaia di persone tutti i giorni a casa nostra, loro beccavano tutti i suonatori di bonghi di Piazza Maggiore a Bologna, quelli che erano bravissimi col Diablo. Ve lo ricordate il Diablo? Una cosa abbastanza, adesso tipo una sfiga micidiale, all'epoca era una figata, se tu eri bravo col Diablo eri uno che ci sapeva fare, adesso mi viene proprio, non so, ti ritirerei la patente se ti vedo col Diablo. Però loro invitavano tutti quelli che sono, questi entravano in casa e la prima cosa che facevano, si toglievano le scarpe. Il motivo era chiaramente essere a contatto col terreno, perché noi giovani comunque c'era via di nudi, reagiamo molto meglio, capisci? Quindi noi avevamo un museo della Shoah, tutte le volte che entravi in casa dovevi oltrepassare queste scarpe. Tra l'altro il dubbio che mi è venuto col tempo è: ma questi poi non se le riprendevano mai le scarpe? Perché noi avevamo miliardi di scarpe, non era possibile che Benedetta e Simona da sole avessero così tante scarpe. Quindi questi arrivavano, si toglievano le scarpe, poi evidentemente tutti fatti, dopo aver suonato i bonghi, si dimenticavano le scarpe, andavano via tipo San Francesco, piedi nudi, con le scarpe lì. e avevamo una zona sola comune, cioè c'era questo corridoio lunghissimo in fondo al quale c'era la cucina, che nelle case degli studenti è proprio il centro, no? E se, tornando a Friends, è il salotto dove tutti entrano e escono senza mai bussare e si danno dei cinque alti, così era la cucina. Io abitavo di fianco alla cucina e la mia stanza, che era una stanza di passaggio, quindi Matteo per andare a dormire doveva comunque passare alla mia stanza, avevo una porta soffietto, che non so se siete architetti, però le porte soffietto non isolano moltissimo con il resto dell'ambiente. Benedetto e Simona la sera, dopo essere andate a giocare col diavolo in Piazza Maggiore, aver bevuto, diciamo, tutta la scorta dell'ambrusco frizzante del Lidl, portavano a casa diciamo fondamentalmente la popolazione di Vasto, non so per quale motivo, è una città dove tutti quelli di Vasto andavano a fare l'università a Bologna. Tutti, loro, Benedetto e Simona, li prendevano, li portavano a casa nostra e stavano in cucina, cioè nella stanza comune, che era fondamentalmente un salotto. E dopo essere tipo, cioè, in condizioni pietose, tipo, non so, però quando tornavano a casa bevevano una tisanina, che era come l'ultima cosa, no? Si mettevano lì, facevano la tisana, poi leggevano poesie di Neruda ad alta voce, si raccontavano i loro sogni, queste robe qua. E io dormivo nella stanza di fianco, quindi a 3 centimetri da quelli di Vasto, con la passione per la poesia. Quindi, diciamo, verso le 3, le 4 del mattino, anche se dentro di me c'era sempre questo giovane, capito, del Dams, aprivo la porta soffietto con un rumorino tipo trit, così una sfiga tipo terribile, mettevo fuori la testa dicendo: ragazzi, adesso non vorrei essere proprio puntuale, nessuno di noi si deve svegliare presto perché facciamo il Dams, però, come dire, sono le 3 del mattino, io, bellissima serata, ho sentito tutte le poesie che vi siete detti, i vostri sogni sono pazzeschi, però andrei quantomeno a chiudere. La reazione di gente a piedi nudi nella mia cucina alle 4 del mattino era: uè, fascista, non tentare di cambiarci, non ci avrete mai come volete voi. Cioè, vabbè, capito, sono le 4 del mattino, io volevo andare a dormire. E avevamo la casa cosparsa di personaggi ricorrenti, come nelle peggiori sitcom, tra cui posso citarvi Mattia, l'autonomo svizzero, grande personaggio, famoso ai più a Bologna perché aveva fatto per protesta, si era incatenato a un McDonald's. Quelli del McDonald's gli hanno portato, perché non sapevano cosa farci, gli hanno portato un'insalata in omaggio, che lui no, la carne no, gli portano un'insalata omaggio e lui l'ha mangiata, incatenato, da solo. Quindi insomma una protesta che era... tutte le volte Mattia era uno che, io vi giuro, l'ho visto, era ospite, cioè era fidanzato di Benedetta, si è tagliato le unghie nella nostra cucina senza protezione, cioè non c'era un plexiglass, c'era, si tagliava le unghie e io stavo uscendo di casa e gli ho detto: guarda, vabbè Mattia, mi fai schifo nella vita, però ti saluto, ciao. E lui mi fa: buon viaggio. Ma come buon viaggio? Sto andando in università. Ah, pensavo stessi partendo. Che cazzo di andare? E Simona, l'altra ragazza, vi dico solo questa per giusto così. Lei la COP che citavamo prima, non la COP a Ferdinando, ma la COP in supermercato, lei insisteva che si pronunciasse CUP perché lei sapeva la lingua. E vi giuro, l'altra cosa che sosteneva era: non è la Vespa, è il Vespa. Era uno che collezionava i dread dei suoi amici in un cassetto. Cioè le persone a cui lei voleva bene, A, avevano tutti i dread, B, lei li collezionava. Quando qualcuno cucinava in casa era action painting. Sum, sughi, così. Facciamo sapete i fornelli, quelli delle case che si aprono? Copri i fornelli. Ed era un disastro. Va bene, arrivo subito. Stavo lasciando prendere l'entusiasmo. Una sera, dopo essere stato un weekend a casa di mia mamma, in spa, fondamentalmente, unghie fatte, bellissimo, sono tornato a Bologna con un senso d'ansia, un'esasperazione in corpo terribile, dopo essere stato lì a bere il tè con mia mamma. No, dovevo tornare da Benedetta e Simona. Torno col trolley, maglioncino rosso sulle spalle, apro la porta di casa, vedo questo corridoio lunghissimo, in fondo c'è una luce accesa, c'è qualcuno in cucina, Matteo è in università, quindi sono Benedetto e Simona. Io apro quella porta e trovo davanti a me due persone che non ho mai visto in vita mia. Sono tipo Jamiroquai senza la figaggine di essere Jamiroquai. Sostanzialmente parliamo di due pancabestia nella mia cucina che stanno guardando un film seduti sulle mie sedie che ho pagato io all'IKEA, e loro sono lì. Uno si alza, si presenta e mi fa: ciao, piacere, Angelo Blu, e mi dà il 5 come castagno quando faceva Strano Amore. Ve lo ricordate che era un po' un gesto che subito ti faceva capire che lui non era un giovane? E Angelo Blu è così, è Jamiroquai con 60 adesso, tipo, però vestito come nel 92. E c'è un altro sullo sfondo che si sta muovendo nella mia cucina. Io sono talmente sconvolto che non realizzo quello che sta facendo questa persona. E comincio a parlare con Angelo Blu, vengo introdotto, diciamo, in società al signor Angelo Blu. Angelo Blu, come potete immaginare, è un fancazzista micidiale. Io gli chiedo come mai in casa mia, e lui dice: Benedetta e Simona ieri ci hanno trovato sotto casa vostra che suonavamo la chitarra, noi non sappiamo dove andare a dormire, Benedetta e Simona, ragazze carinissime, ci hanno detto se volete potete dormire da noi. Quindi Angelo Blu e quell'altro che io non ho ancora realizzato hanno dormito nel mio letto, presumibilmente. Io ho di riflesso la lebbra in questo momento e sono esterefatto, non so come comportarmi. Ma vengo interrotto da una riflessione di quello che ancora non si è presentato, che è evidentemente uno scienziato, un intellettuale, che dice una delle frasi forse più belle che abbiamo mai sentito in tutta la lingua italiana. La frase è: dovrei fare una pizza. C'è questa teglia, ma non ci sta nel forno. Ti dispiace se te la piego? Ed è lui, vi giuro, era con una teglia in mano. Tra l'altro ho trovato l'unica teglia che non stava nel forno. Chi fa una teglia che non sta nel forno? Che cazzo hai fatto a fare una teglia? Lui ha trovato questa teglia e la piegava, tipo così, e diceva: posso? E io, a quel punto, esterefatto dalla beltà di questa frase, non sapendo come reagire, gli ho detto: ma scherzi, fai pure. C'è anche un'altra teglia che ho fatto presente, ma se tu vuoi fare... ma scherzi. Non è durata moltissimo la convivenza con Benedetta e Simona. Io e Matteo fortunatamente siamo ancora amici, doveva essere qua questa sera ma è a Roma. E però, qualora dovesse incontrarla, non dite a mia mamma, la quale nel frattempo mi chiamava e diceva: com'è Bologna, stai mangiando, stai studiando? Dice: mamma, sono un artista, non mi... ma ha fatto il dams. Se dovesse incontrare mia mamma, non ditele che tutto quello che lo dicevo effettivamente era una bugia. Grazie di tutto, amici. Grazie Matteo.
Federico Bernocchi. Altre due e abbiamo chiuso. La prossima storia. Ci sono delle storie che nascono e rimangono qua. Cioè, tipo questa. Forse a Federico ho chiesto di raccontarla in altre occasioni, però diciamo non vanno in giro, un po' perché magari non c'è occasione di raccontarle, un po' perché stanno qua. Invece ci sono delle storie, non sono tantissime, e la prossima è una di queste, che letteralmente decollano e fanno dei giri immensi e poi... esatto. E io sono quindi molto felice di poter essere stato il primo ad avere ospitato questa storia, quando ancora Elisa me la raccontò. Calma. Elisa... ha invitato qualche amico, Elisa, credo, stasera. Quando ancora Elisa me la raccontò, non ricordo esattamente dove, ma io ho memoria di un hotel di Senigallia, al Cater Raduno di Senigallia, in un posto, con tutto rispetto, c'è Paolino Corleone stasera che è di Senigallia, però gli hotel lusso a Senigallia sembrano la spa di Zibido San Giacomo, dove vivo da qualche tempo, e c'era questa piscina trasparente che era una roba a metà tra un po' sexy e un po' che colava l'acqua dai lati, e incontro Elisa e Federica, e Elisa comincia a raccontarmi una storia che mi sembra incredibile, ma incredibile, in cui dico: ma fammi capire una cosa, cioè tu sei stata la prima a fare quella roba lì e poi da lì in avanti l'hanno fatta tutte. E lei dice: eh sì, perché semplicemente c'è stato un incrocio di robe, telecamere che mi hanno intervistato e mi hanno intervistato, mi hanno inquadrato nel momento in cui... io la storia non ve la racconto, sappiate che in questa storia c'entrano una giovane donna, un concerto di Vasco Rossi e un topless. Questa storia ce la racconta la donna che ha vissuto quella storia e in qualche modo ha creato una moda. Signore e signori, Elisa Del Mese!
Buonasera a tutti. È settembre 2008 e sono a un concerto di Vasco Rossi, come diciamo Matteo ha anticipato. Io sono sempre stata fan, cioè sono proprio nata che le mie più grandi avventure non sono state esperienze vissute, ma personalità mitizzate, per cui ho fatto delle cose che oggi sarei denunciata per stalking. Per fortuna quando ero adolescente la legge era un po' più soave sull'argomento, quindi sono sempre stata estrema nelle mie passioni. E quando ho incontrato Vasco Rossi, quello che mi ha esaltato non è stato soltanto il mito, l'uomo, la musica, ma i concerti. Perché uno pensa, i concerti di Vasco Rossi sono dei rave, sono dei luoghi di perdizione. Falso, sono dei luoghi di culto. Per reggere un concerto di Vasco Rossi devi avere un allenamento fisico da maratona e devi metterti nello stesso spirito con cui vai il pellegrinaggio di Padre Pio, perché per conquistare le prime file devi arrivare la mattina, spesso il giorno prima, quindi non è che puoi sballarti, devi rimanere rigoroso. E i fan sono più o meno, hanno la stessa religione e rigore degli ultra di calcio, ma quelli più accaniti. Quindi quando sono entrata in questo mondo ho trovato immediatamente la mia dimensione. Torniamo a Bologna, il 2008. Come tutti i luoghi di culto, hanno dei riti. Uno dei riti, da sempre, dei concerti di Vasco Rossi era che durante la celebre canzone Rewind tutte le ragazze restavano in reggiseno. E io, da vera fan, voglio fare la stessa cosa, sempre. Solo che non andavo ai concerti con i fidanzati né con amici grossi, ma sempre solo con mia sorella e con amiche. Quindi bassine, piccoline, quindi il nostro obiettivo nel pomeriggio era trovare maschi forti, prestanti, con le belle spalle, a cui dire «Mi fai salire sulle spalle quando c'è Rewind?» così. Sì, sì, vabbè, con la promessa del reggiseno, tutto sommato lo facevano molto volentieri. Quindi anche quel pomeriggio a Bologna, 19 settembre 2008, il nostro obiettivo è cercare dei bolognesi. Li troviamo, dicono, sì, vabbè, un po' perplessi devo dire loro. Sì, ma tutte e tre. Dice, no, mia sorella, solo lei, non vi preoccupate, solo lei. Dice, vabbè, allora quando comincia Rewind mi fai così e io ti faccio salire. Quindi tutto il concerto a cercare di non perderlo di vista. Arriva la canzone e busso, e lui scende e io salgo sopra. Comincio a ballare in reggiseno. Ora, quello che ho fatto da lì a pochi secondi, sono 16 anni che le persone mi chiedono, ma perché l'hai fatto? Ma la verità è che voi non dovreste neanche saperlo, perché io quel gesto l'ho fatto pensando di restare tra me e me. Ora voi mi direte, ma ti sei tolta il reggiseno e sei rimasta in topless davanti a 80.000 persone pensando di farlo fra te e te? E io vi dirò sì, perché io in quel momento veramente sono stati quel momento della vita in cui la gioia e l'emozione di essere viva avevano bisogno di incarnarsi in qualcosa quasi di trascendente. Quindi io in quel momento non ero veramente a un concerto sulle spalle di uno sconosciuto davanti a 80.000 persone con le tette di fuori, io ero solo tra me e me. Capisco che non è andata proprio così, perché il mio topless sortisce una sorta di effetto in quel momento piuttosto estremo, perché a un certo punto le persone non stanno più guardando Vasco Rossi, ma sono tutti girati verso di me, tutti quanti. E lì capisco una cosa che poi nella vita purtroppo non ho mai più risfruttato, cioè che le tette possono tutto, possono molto più delle rock star. E quindi sentendo l'imbarazzo di mia sorella che mi tira da sotto e tutte queste persone che mi guardano così, dico, oddio, forse no, non l'ho fatto tra me e me, aiuto. E l'apice viene raggiunto dal bolognese che, dopo che vede tutto questo trambusto, prende e fa, e mo voglio vedere anch'io però, e mi mette giù. In quel momento, davanti a uno sconosciuto, ho detto, ok, è successa una cosa. Però il 2008 non ci sono i social, nessuno è ai concerti con i cellulari. È ancora quella fase storica per cui si può vivere l'esperienza tra sé e 80.000. Però è 80.000. Anche se, appunto, quando finisce tutti quanti, complimenti, ma tu sei un mito, ma hai fatto una cosa straordinaria. Vabbè, sì, ma anche, insomma, c'era già YouPorn. Dico, ragazzi, sì, cosa cazzo ho fatto? Un momento di libertà, di gioia. No. A un certo punto arriva uno e dice, sai che io sono un amico del regista di Vasco, conosco tutta la troupe, sai che stasera stanno girando il DVD live Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, 2008. Dico, ma che vuol dire? Vuol dire che quelle immagini belle che a un certo punto stavano sul maxi schermo di tutto il Dall'Ara di Bologna finiranno nel DVD. Ma che dici? Ma è ovvio, cioè, tra i cameraman c'è una scommessa che dura da tutta la vita sul primo che riesce a riprendere finalmente una che non fa la gatta morta ma resta in topless. Ok, io a quel momento penso, bene, non solo come lo dirò a mia madre, ma come lo dirò al fidanzato dell'epoca, come lo dirò alla mia vita, perché io in quel momento ho 20 anni, sono una studentessa di lettere, è ancora quella fase della vita, come Federico racconta, in cui uno pensa che magari diventerà qualcuno di importante, potrebbe diventare il presidente della Repubblica, potrebbe diventare un grande medico, no? Quindi sapere che per tutta la vita resteranno le tue tette 18 anni non è proprio un pensiero confortante. Però mi gasava da fan questa idea che io ero immediatamente diventata un'icona per tutti i fan di Vasco. Quindi comincio ad andare ai concerti perché si sparge la voce e mi fanno tutti passare. Vieni qua, no, lei, no, lei assolutamente avanti. Dico, sì, ok. Poi dico, ma sei contenta che esce il DVD? Dico, insomma, un po', c'ho un po' di ansia perché non so che succede. Dico, beh, anche insomma, il mio fidanzato come glielo dico? Uno di questi me lo riguarda ancora pelato, con due spalle così tutto tatuato, con solo frasi di Vasco dappertutto, fa, gli devi dire molto meglio davanti a 80.000 che davanti a uno solo. Ho detto così, ha funzionato, quindi sappiate che se vi volete spogliare ai concerti potete dire molto meglio davanti a 80.000 che davanti a uno solo. Esce il DVD e io penso, ma chi cazzo se lo compra un DVD di Vasco Rossi a 40 euro? Tutti. Quindi io che in quel momento speravo, che so che adesso è difficile crederci, ma ci sono stati tanti anni della mia vita in cui io, la mia piccola preoccupazione era che questo aneddoto restasse tra me e i fan di Vasco, cioè che non diventasse proprio così centrale nella mia vita. Quindi dico, esce sto DVD e ogni tanto sgorgano tipo Geyser, il professore all'università, la segretaria di mio padre, ma tu sei... E penso, vabbè, che anno è? 2009, quanti ne mancano? Che ne sono passati 10? 9, arriverà il 2018, gli anni passano rapidamente, quando mi chiederanno qualcosa mi si riconoscerà neanche più dalle tette, io dirò, ma sì, ma ero giovane, ma sono cose che si fanno, ma chi se ne frega? Però questi anni nel frattempo passano e non passano in dolore. A un certo punto mi ricordo, documentario di Sky Arte, i 100 migliori fan di Vasco Rossi, chi cazzo lo guarda Sky Arte? Tutti, e di nuovo tutti quanti messaggi, ma sei tu, ma sei tu? Sì, sono io, sono io, sono io. Nel frattempo però comincio a lavorare in televisione, comincio a lavorare in radio, capisco che quindi non sarei mai diventata nessuno di così rispettabile, per cui due tette diciottenni avrebbero mai fatto la differenza, quindi un pochino mi tranquillizzo. Eppure tutti i primi anni della mia carriera io li passo comunque a cercare di tenere questo aneddoto. Sì, vabbè, però non diciamo, vabbè, è una cosa da... pazienza. Finché è il 2017, primo luglio, Modena Park, il più grande concerto di pubblico pagante della storia del rock. E io sono lì, il concerto in diretta su Rai 1, e quella sera realizzo qualcosa che già nei miei anni passati avevo cominciato a realizzare, cioè che tutte le ragazze restano in topless, tutte. E io quando negli anni precedenti guardavo questa cosa dicevo, ma oh, sono stata io, chissà, chissà di sì. Quando succede questa cosa, esce su tutti i giornali, è dibattito, Vasco Rossi in prima serata, le ragazze tutte quante nude. Io in quel momento sono a fare colazione, in quel momento sto facendo un programma di Radio 2, si chiama Caterpillar, sono a fare colazione con Filippo Solibello, che è il mio conduttore, il mio capo dell'epoca, e mi dice, ma tu che vai sempre ai concerti di Vasco, ma è solo in televisione, oppure veramente restano tutte quante nude? In quel momento... quella persona ventenne, studentessa della Sapienza, che sperava di avere una vita rispettabile, ha proprio lasciato il posto al mostro che lavorando nel mondo dello spettacolo ero diventata, perché l'ho guardato e gli ho detto, Filippo, l'ho inventato io. Che cazzo vuol dire, Lisa, l'hai inventato tu? L'ho inventato io, ma no, ma dico, vai su YouTube, 2008, Vasco Rossi, Le Queen, Il Mondo Che Vorrei. Lo guarda e fa, sei veramente, cioè la mia redattrice l'hai inventata tu, sì. Dimenticando, in quel momento un po' sottovalutato che cosa voleva dire dirlo a un giornalista, quindi più o meno in 3 mesi tutta Rai 1, tutta Radio 2, tutta Rai 3, tutte le persone con cui avevo costruito, insomma, faticato a costruire un po' di credibilità, sanno questa cosa, quindi io divento unicamente il primo topless della storia di Vasco Rossi. Finché arriva Matteo nel 2017 in un caterraduno di Senigallia, che ascolta questa storia e mi corteggia un po', manco troppo, per farlo al Don't Tell My Mom del 2018. Devo dire che da quel giorno cioè, mi sono divertita, nel senso che quel giorno ho cominciato a godermi anch'io questa cosa, perché poi da quel giorno sono venute fuori un sacco di cose molto molto belle, e tra cui una riflessione che spesso hanno detto una riflessione che ho fatto pensando a come nascono le mode, no? Perché comunque questa cosa ha cambiato, per carità, non certo ho scoperto il vaccino, però, come dire, comunque una canzone del più grande rocker italiano che viene fatta da 15 anni ormai in un modo, perché io casualmente, pensando di essere tra me e me in una trip personale, mi sono tolta un reggiseno. E questo è l'origine di questa moda. Quindi quando leggo l'icona femminista, il gesto libero, no, molto meno, però che figata. Quindi penso che tutto sommato a volte ci spieghiamo dopo delle cose che in realtà succedono solo perché ogni tanto la vita è bella e fa per noi dei gesti. E l'altra cosa è pensare a quanto i social, visto che siamo tornati tanto indietro questa sera con i racconti, a quanto i social avrebbero ammazzato questo racconto, perché l'avrebbero forse, come dire, condensato in 15 giorni di viralità, e invece sono 16 anni che attraversa le radio, le televisioni, gli show, e insomma sono molto contenta che abbia potuto attraversare anche così la mia vita. Arriva Netflix questo inverno, perché esce questo documentario di Netflix stupendo che si chiama Il Supervissuto, sono 5 puntate sulla vita di Vasco, dove nella quarta puntata c'è la certificazione filologica, che sono stata la prima, perché vengono proprio detto c'è un prima e un dopo i concerti di Vasco, e questa cosa è questa ragazza che nel 2008 ha fatto questa cosa. Quindi in quel momento non ho pensato chi guarda Netflix, Netflix lo guardano tutti, quindi ho ricevuto un'altra ondata di messaggi, per cui ho capito che questa cosa nella vita l'avevo fatta. E Vasco, a questo punto, quando racconto questo racconto che spesso mi capita di fare, la domanda è sempre quella: ma Vasco l'hai mai incontrato? Vasco non l'ho mai incontrato, tutto sommato ho sempre pensato che di gesti estremi e di tette ne avesse viste tante, per non esaltarsi del mio. Quindi pensavo, beh, lo saprà, cioè sta pure nel suo documentario, eppure non è che gliene importa tanto. Eppure, sempre perché questa storia vive di strade assurde, a gennaio di quest'anno, casualmente apro Instagram, Vasco Rossi ti ha condiviso e ha condiviso questo speech, non lo aggiorneremo, di questa nuova versione di qualche anno fa, dicendo che bel racconto, grazie Lisa del Mese, primo topless della mia, così a gennaio. Al che ho riflettuto del punto a cui hai rock, io ti ho dedicato le mie migliori tette per 15 anni e tu mi ricambi con una storia su Instagram, però vabbè, è andata così, Vasco così ha pensato bene che la nostra comunicazione doveva andare su Instagram. Allora, questa è una storia appunto che ha attraversato i concerti, ha attraversato i social, ha attraversato Sky Art, ha attraversato il Carcano, Netflix, per cui se vedete mia mamma, chiaramente non ditele, cioè non è un problema dirle che a 18 anni io restavo in topless sugli spalle degli sconosciuti, lo sa. Non ditele neanche che a 30 anni, quando speravo di far cadere in prescrizione narrativa questa storia, gli ho ridato una nuova vita. Non ditele però che non credo che per la vita che mi resta ne riuscirò a fare un'altra così grande.
Elisa del Mese! Potete andare a cercarla su YouTube, cioè, se avete voglia, ma ne avete visto un pezzo. Arriviamo alla fine di questa serata, io vi ringrazio, è stata molto lunga, cioè, avevamo voglia di raccontare 10 storie e siamo arrivate alla fine. Io ne approfitto per ringraziare ancora Paolo Bonifacio, che è instancabile, tutte le persone che hanno raccontato, Luca Vezzali, che ha servito da bere. Non poteva che essere lui a raccontare l'ultima storia di questa sera, l'uomo che c'era il primo giorno, l'uomo che è diventato un'icona di un'icona di Don't Tell My Mom. Questa sera con Giovanni Ripoldi, che è amico comune, ci siamo guardati e ci siamo detti noi ci frequentiamo anche fuori dal pinch, e spesso noi chiediamo a Paolo: dai Paolo, racconta la patente, ma glielo chiediamo in qualsiasi contesto, davanti a persone che non dovrebbero saperla questa storia. Ed è incredibile, perché Paolo ci casca sempre. E sapete come ci casca? Semplicemente perché io o Giovanni Ripoldi cominciamo a raccontarla male. Lui dà di matto e la racconta. L'ha raccontata davanti a giornalisti, davanti a magistrati, davanti a delle ragazze che probabilmente gli piacevano e avrebbe sperato che magari non venisse fuori subito questa storia. E chiude con questa storia. Questa storia si chiama La Patente, è proprio certificata. Nel senso che sentite raccontare La Patente, ci sono Pirandello e Paolo Labati, ma sono due storie completamente diverse. La chiudiamo così questa serata con Paolo Labati.
Amici, grazie, grazie. Amici, 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 un cazzo, cioè. Perché poi La Patente è quella più edulcorata che ho, quando mi fa fare Troia Troia, che non farò. Gli ho fatto anche trovare moglie con le mie. Vabbè. Allora, La Patente inizia, è proprio la prima sera di Don't Tell, mi chiama un pomeriggio e mi dice: questo format nuovo dove una storia che non racconterebbe la mamma, tu hai quella cosa della patente che racconti sempre, se puoi venire. Era un periodo un po' particolare, ero un po' sbandato su quello che volevo fare da grande, l'alternativa a quel giorno era andare a fare un provino per Striscia la Notizia per Capitan Ventosa. e poi ha finito a fare delle candid camera scorreggiando per finta sui taxi, ma è andato in onda su Canale 5. E quindi ho detto sì, vengo, va bene. Mi fa no, dai, tieni, stai per ultimo, va bene. E la patente è una cosa che mi è successa ormai parecchi anni fa, quindi in età di quando si prende la patente. Allora io non, mio padre non ha mai comprato il motorino perché uno zio gli era morto uno dietro il motorino, quindi il motorino no, in casa no, però ho promesso quando ti diplomi ti compro la macchina, tranquillo, poi la patente. Ci ho messo 6 anni a diplomarmi, quindi la macchina già ho dovuto aspettarla per... Finalmente è il mio turno, per... mi iscrivo alla patente, premetto e ci tengo, ero già capace di guidare. Okay, quindi sapevo guidare la macchina, mio papà mi faceva guidare la macchina di nascosto, come si fa, insomma, un po' tutti i genitori per far provare, e quindi ero abbastanza sicuro. Tutti erano sicuri che non avrei mai passato la teoria dell'esame di patente, della patente. E invece la teoria la passo al primo colpo, proprio così, secco, tanto era test incrociati, quelli erano. E quindi io vai tranquillissimo, dico vai, nel giro di 15 giorni sono libero di lasciare Piacenza, che Piacenza non è che c'è tutta, non è romentino, però è... insomma, e niente, quindi ho il primo esame della prova di guida, e ingegner Savi, sappiamo prima che c'è l'ingegner Savi, che di solito non è neanche uno dei più cottivi, così mi diceva il mio insegnante, quello che di scuola guida, il signor Pagani, persona molto raffinata, che durante le guide lui si scaccolava e le attaccava sul cambio. Io ho imparato a guidare così, cambiando col gomito. Poi non so, ti diceva, non so, per indicarti, gira dove c'è quella figa là. Ma va la tettona, segui la tettona, così, tutto... E qui mi dice Savi, dai, vuoi un bon? Mi parlava in piacentino, mi dice ma è uno bravo, basta che gli fai vedere due tette. Ma no, ma io passate tu, vabbè. Tra l'altro Savi, io frequentavo Piacenza con quanto nulla facente, svogliato, il bar Motta, che era un bar di Piacenza dove c'era questo signor Gino Savi, che mi lantava di essere cugino dell'ingegner Savi. Il signor Gino Savi era uno un po' particolare, perché era uno che quelli racconta palle al bar, erano quelli che ingigantivano le cose, non so, si parlava di una cantina, io ho una cantina fresca, ma cosa vuole avere lei? Il signor Gino Savi diceva io ho una cantina da 40 scalini da 40 centimetri l'uno, 40 per 40, 64 metri di cantina, andava giù all'inferno. E mi dice tranquillo, mio cugino, ci parlo io, tranquillo, va bene. Io quindi vado e mi dirigo all'esame. Tocca a me, guidiamo, ingegner Savi, gentilissimo, mi fa fare un paio di strade, a un certo punto a un incrocio mi chiede di girare a sinistra, io guardo, giro a sinistra e lui mi dice fermo, accosti, lei è bocciato. Che miseria, cosa ho fatto? Dice, guardi, non ha dato la precedenza la signora in bicicletta, guardi, era lontana, cioè, ce l'ho, no, sì, ma ho visto che ha messo la mano sul freno. Io su quel momento ho preso un po' della delusione e dico... Cioè, la cosa più intelligente che mi viene a dire all'ingegnere che mi deve giudicare è che bastardo. Bocciato. Quindi niente, rifaccio l'esame. Passano 15 giorni, devi aspettare, penso, mi ricordo 15 giorni, ricapito ancora con l'ingegner Savi. Tranquillo, ci parlo io con mio cugino. Vabbè, salgo, noi ci conosciamo, sì, ci conosciamo. E mi fa fare proprio le vie più bastarde che ci sono, quelli coi tranelli, fino a quando non arriviamo a un incrocio a T, in una strada di periferia, quelle con le villette basse, non c'è nessuno, stretta, incrocio a T, quindi o vai a destra o a sinistra, io ho lo stop. Arrivo allo stop, mi fermo, e c'è un pullman che arriva, un autobus molto grosso, e deve girare a sinistra. Naturalmente la strada è piccolina, non ci sta, non può passare. L'autista mi fa segno, vai, io non abbocco. Mi giro verso l'ingegner Savi, ingegnere guardi, io per legge, per il codice della strada, dovrei dare la precedenza all'autobus, in quanto io sono uno stop, l'autobus proviene da destra, però proprio tecnicamente non riusciamo a fare la manovra, non posso più fare marcia indietro con una macchina dietro, quindi tra l'altro anche lì l'autista mi sta... Non credo neanche sia cattolico a questo punto, perché ormai sono passati dei minuti, e lui mi dice faccia come crede, ok, passo. a Costi, bocciato, doveva dare la precedenza all'autobus. E gli dico, oltre che bastardo, anche stronzo. Prima cosa vado al Marmotta e dico, signor Gino Savi, non chiamare più tuo cugino, per favore. Terza prova, ormai ero la barzelletta dell'autoscuola, perché cioè, tra l'altro poi una volta puoi fare due prove, poi devi rinnovare la patente, ci ho lasciato una roba come, c'erano le lire, 3,5 milioni di roba, c'era la mia fotografia di benefattori. Terza volta ho una, Pagani mi fa, ah, è una donna oggi, c'è una donna, avevo una donna, quindi già c'era quella pregiudizio sulle donne al volante, dico figurati me la mangio. Pomeriggio freddo, questo piazzale enorme, aspettiamo 4 ore, io sono l'ultimo, avrò fumato 200 sigarette, ero agitato che dicevo non posso adesso tornare a casa, cioè devo passare sto cazzo. Salgo, metto la cintura, 7 di sera, un po' di traffico, l'ingegnera, non so come, la signora mi dice, ah, vedo che abbiamo un trascorso un po' complicato. Sì, gli ho detto, guarda, il suo collega non è stato molto tenero nei miei confronti, però io, guardi, tranquillo. Sì, sì, guardi, lei stia tranquillo, è una formalità. Va bene, no, no, sono tranquillissimo, si figuri. Accendo, prima, mollo la frizione, nell'agitazione, boom, prendo un marciapiede secco, così, 1 metro, un marciapiede, bam! E in quel momento, che è come quando prendi lo spigolo col mignolino, che non lo senti subito, arriva dopo, e io dico, no, no. Non può essere. Non. E lei mi dice, forse è il caso che ci riproviamo un'altra volta quando si sente. No, no, gli ho detto, guardi, tra l'altro siamo fermi, ho preso il marciapiede, cioè nel senso, non mi mandi a casa. No, 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 non può. Io non mi assumo questa responsabilità. Bocciato. Beh. Dentro a scuola, i miei amici, quando cazzo usciamo con la macchina? Non so, aspettiamo. Quarto esame, l'ingegner Savi. Io non ci volevo che te lo giù, ho detto basta, vado in bicicletta fino a 60 anni, me lo frega. L'ingegner Savi mi guarda e mi fa, ci conosciamo, eh? Devo dire che però, forse perché il cugino non l'aveva chiamato, mi fa fare 100 metri, ma non ho messo neanche la seconda, ho detto a Costi, oggi sono buono. Invece, va bene, quindi finalmente passo l'esame della patente, cioè quindi io rinato, cioè sono un adulto finalmente. La settimana dopo è un giovedì pomeriggio, chiamano dall'autoscuola Bracchi e dicono è arrivata la tua patente, mi aspettavano tutti perché ho fatto una festa, in fresco. Quindi io attraverso la strada, vado da Bracchi, prendo la mia patente, torno a casa e dico a mia mamma, ho la patente, finalmente, dai dammi la macchina, vado a fare un giro subito. No, vai, aspetterei il papà, magari usi la sua. Ma no, il papà poi adesso non me la dà, dai, dai, tanto. E mi dice, vabbè, prendi su una Peugeot 205 Junior, che era il modello base, proprio base, base. E quindi io prendo la macchina, mi metto le cinture, proprio faccio quello preciso, che non sbaglia, cioè tipo al primo incrocio ancora un po' scendo per vedere se c'è qualcuno. Faccio il primo giro di Piacenza, giovedì Piacenza, negozi chiusi, non c'è in giro nessuno, i miei amici facevano tutta l'università a Milano, io come un coglione ero in giro, wow, provare. Primo giro di tutta la città, bene. Secondo giro mi scaldo un po', proviamo un po' di accelerata, molla, accelera. Terzo giro sgommate, frenate. Quarto giro, braccio fuori, musica. Dopo un po' la noia prende il sopravvento, suona un semaforo davanti a una macchina e dico, cazzo faccio adesso? E lì mi viene l'idea della vita, dico, come sarà invertire i piedi? Della... Così, questa, la tecnica è questa qua, che era già era la fine di un percorso che avevo già iniziato a 13 anni con la bici da cross, quando ho detto, come sarà a invertire le mani su il manubrio? Tornavo a casa con le, no, questo, anche questo è successo, cioè, tornavo a casa con la bici da cross e c'era sempre parcheggiata una Fulvia Coupé, che era una macchina un po' lunga con un baule, adesso finito un attimo, cioè, c'era la storia, è finita. che praticamente io, invertendo i cose della bicicletta, mi sono infilato nel baule di questa macchina ferma che era già stata incidentata da una moto che aveva creato un cuneo, e io proprio mi ci sono preciso infilato in mezzo e sono caduto sul vetro, e la mia bicicletta era incastrata proprio precisa, tant'è che passa un vecchio e in piacentino mi fa, vede la scena e pensava che il danno l'avessi fatto, mi fa, piccina, vetro forte. No, vabbè. Quindi sono lì che dopo anni riprovo questa cosa qua, e bisogna spiegare una cosa, nel senso che metto la, faccio giro, poi metto la prima, siamo ancora tutti fermi, ancora rosso, mollo e succede questa cosa qua, che non riesco a controllare, a gestire la situazione, e da bam, piombo nel culo della macchina davanti così secco, da bam, e non riesco a liberarmi. Che sarebbe il meno, se non che sull'acceleratore usando il destro è una sensibilità, è nullo proprio, cioè l'acceleratore sei molto più delicato, la frizione invece schiaccia. A piedi invertiti io, cioè, schiacciavo a manetta sull'acceleratore, la frizione neanche per sbaglio, quindi era bam, bam. L'ho tamponato almeno 4-5 così, bam, non riuscivo, era panico. Voi, grazie, per Matteo. Voi immaginate essere a Piacenza un giovedì pomeriggio, non c'è in giro nessuno, e tu sei fermo al semaforo e dietro hai uno che per 5 volte ti bam bam, come Christine la macchina infernale, da 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 dam bam. E a un certo punto si crea questa scena che si parlavamo dagli specchietti retrovisori, perché lui mi guardava così e io provavo a comunicare con un alfabeto morse con gli occhi, non, perdono, scusa, non so. A un certo punto la macchina intanto andava, mollo, come sai nella vita quando hai un problema molli, lasci andare, la vita risolve i problemi lei, quindi io ho mollato, gli ha dato un con e si ferma tutto. A un certo punto lui scende così, guarda me, guarda la macchina, e sempre in dialetto piacentino dice, l'ho appena ritirato dal carusser. E viene verso di me e io dico, ma cosa gli dico a questo? Ma io cosa, deficiente, cosa gli dice? Tiro giù il finestrino, 205, giugno, e lui mi guarda e fa, ma... era senza parole. Io ho detto, guardi, mi deve scusare, mi si è incastrato il tappetino nell'acceleratore. Lui mi guarda e sempre me la fa, no no, a te ti si è incastrato il cervello da piccolo. Quindi se vedete mia mamma, non ditele che quando questa storia, questa cazzata che ho fatto, quando avevo ormai 30 anni, perché tutti gli esami che ho fatto, no. Quella sera ad Hontel c'era Sara Zambotti che raccontava e mi ha detto, ah ma che ridere, perché non vieni a Caterpillar? E sono stato 5 anni a Caterpillar, quindi l'alternativa era fare Capitan Ventosa, quindi a volte una cazzata che fai a 18 anni può essere qualcosa che ti salva la vita. Grazie.
Paolo Labati, la chiudiamo qui. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa serata, in primis il Teatro Carcano, nella persona di Mariangela Pitturro e Carlo Gavaldan. Ringrazio moltissimo il Pinch che ha organizzato tutto questo. Grazie mille a Luca, grazie a Giovanni Ripoldi, a Chiara Deò, a Corrado Garcia, a Stefano Bologna che per tutta la stagione ci mette in musica. Ringrazio ancora Radio 24, ascoltate il podcast, grazie ad Alessandra Scaglioni che crede sempre nelle storie. Abbiamo finito, ci vediamo il 17 di giugno al Pinch e poi chissà. Buonanotte a tutti, buona serata, grazie.
Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia diventa podcast. Le migliori storie che le nostre mamme non devono sapere sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.